Durante quel periodo, in modo alquanto fortuito, un navigatore che avrebbe dovuto prendere qualche lezione in più, ma che fortunatamente non lo fece, Cristoforo Colombo, scoprì l'America. Stava solo cercando di andare in Asia, perché tutti sapevano che in Asia tutti quanti sapevano tutto ed avevano tutto, per cui bisognava andare in Asia. E si imbatté nell'America, fortunatamente, perché aveva calcolato in modo così errato le dimensioni della Terra che sarebbe morto nell'oceano sconfinato se non ci fosse stato un continente là in mezzo a riceverlo. Questa è l'opinione che si ha di Colombo al club degli esploratori, quasi in massa. Un sacco di esperti in fatto di esplorazione hanno dato un'occhiata all'esplorazione di quest'uomo e hanno scosso la testa. Tuttavia fu un uomo molto saggio, scoprì una variante della bussola e varie altre cose, ma fallì. Toccò ai portoghesi proseguire, doppiando il Capo di Buona Speranza, e aprire le rotte all'Europa. E non appena vennero aperte, dapprima vediamo arrivare quest'ondata di informazioni. Informazioni che fanno tutto ad un tratto la loro comparsa. Parti dei Veda iniziano a fare la loro comparsa. In Europa cominciarono a spuntare varie pratiche di buddismo zen e altre cose. E in concomitanza con questo iniziamo ad avere cose tipo le mille e una notte. A metà del XVIII secolo abbiamo quella che si può chiamare una rinascita della letteratura, la nascita del romanzo e così via, che coincide con l'introduzione in Francia delle mille e una notte. Più o meno in quel periodo arrivò un'affascinante ondata di informazioni. La cultura si era già risollevata considerevolmente durante il Rinascimento, ma il Rinascimento era stato proprio all'epoca di Marco Polo. E troviamo che in quel periodo vennero aperti altri itinerari interessanti. C'era gente che ce l'aveva fatta a passare. Non sto cercando di dirvi che tutto sia stato inventato in Asia, ma l'Asia aveva una tradizione per quanto riguardava le informazioni. Aveva serbato i propri documenti, la qualcosa non è vera per quanto riguarda il mondo occidentale. Aveva serbato i propri documenti e così le informazioni erano lì. Si potrebbe dire che l'Asia sia stata il ricettacolo di una conoscenza che avrebbe potuto benissimo aver avuto origine nel mondo occidentale, essere andata in Asia, essere archiviata ed essere tornata indietro di nuovo. A prescindere dal percorso che si segue per risalire il percorso seguito, continuiamo a vedere che l'Asia è stata il ricettacolo di tutta la saggezza che esisteva nel mondo a quel tempo. E più o meno ha continuato ad esserlo. I filosofi, dai primi greci in avanti, effettuarono la prima suddivisione della conoscenza. Dissero che c'era una conoscenza relativa all'anima, che c'era una conoscenza relativa all'universo fisico e che c'erano delle speculazioni relative alla vita. Questa è la tradizione dei filosofi greci ed essa ci è giunta descritta da persone come Kant, descritta da persone come Schopenhauer e Nietzsche e così via. Materiale interessante. Strano a dirsi, questi scritti coincidono con delle nuove presentazioni in Europa di informazioni provenienti dall'Asia. Se aveste accusato Schopenhauer di non aver scritto nient'altro che tradizione sacra, probabilmente si sarebbe suicidato, ma non ha mai scritto nient'altro che quello. Ora, dov'è che si è verificato questo cedimento artificiale? Proprio qui, nel Medio Oriente. La Grecia si fece avanti, passò per Roma e quella linea consecutiva di filosofia ed erudizione è giunta sino a noi, passando attraverso civiltà barbare. Ciò che noi oggi chiamiamo scienza ci è arrivata da una società barbara, la Grecia, che si civilizzò. Si tratta di un canale indipendente di informazioni. Il mondo occidentale si è specializzato nella scienza e tramite essa non ha mai compiuto, nell'ambito delle scienze umanistiche, dei progressi di rilievo. E così oggi sarebbe lieto, tanto per riempire un'altra provetta di qualche viscida schifezza, sarebbe ben contento di far saltar via l'intera razza umana dalla faccia della Terra. Si è completamente staccato dalle scienze umanistiche. Quando arriviamo a trattare delle scienze umanistiche e quando dobbiamo fare qualcosa per le scienze umanistiche o con le scienze umanistiche, risaliamo fino in fondo, fin dove possiamo spingerci, fino ai Veda. E da lì veniamo in avanti. E fin tanto che seguiamo quella traccia, ci troviamo su una traccia che significa uomini migliori. Quando passiamo all'altra traccia, parliamo di uomini morti. Parliamo di uomini morti in un'arena, parliamo di uomini morti sui campi di battaglia, parliamo di uomini morti nelle città colpite dalle bombe atomiche. Questo è ciò di cui parliamo. Parliamo di barbarie e questa è la tradizione della barbarie. La sola cosa che ha permesso al mondo occidentale di sopravvivere è stata una traccia completamente differente, quella che riconduce alla tradizione sacra di 10.000 anni fa.